ci troviamo alla antivigilia di Pesach. Domani sera Bedikat Chametz. Oggi stiamo concludendo il 12 di Nisan e stiamo entrando nel 13 di Nisan e ci stiamo preparando nel full immersion di Pesach. Pesach è una festa molto particolare, è la festa della Emunah, è la festa della Emunah di Am Israel, dove noi rinforziamo, come in ogni festa, noi rinforziamo la nostra Emunah. Come ogni festa ha, non è solamente un ricordo del passato, ma ogni festa ha degli insegnamenti, ha delle ricariche spirituali. Io le chiamo delle vitamine dell'anima. Ogni, come il corpo ha bisogno delle sue vitamine, anche l'anima ha bisogno delle sue vitamine. E ci sono, per l'esattezza, 5 tipi di vitamine dell'anima che abbiamo bisogno di ricaricarci almeno una volta all'anno. E questa ricarica deve essere una ricarica che non come quella del cellulare che dura 2 ore, che poi ti lascia a piedi come sempre, ma una ricarica che dura un anno intero, 355 giorni dell'anno lunare. E quando arriviamo a Pesach, noi abbiamo il dovere e la forza e il merito di ricaricare la nostra Emunah. Mangiando la matzah, che è piatta, noi ricarichiamo la nostra fede in Hashem, la nostra Emunah, la nostra forza di avere, di essere sempre felici nella vita, perché quando uno è umile, automaticamente ha anche fede in Hashem. Le due cose vanno parallele insieme, per cui Pesach è la festa sia della fede e sia dell'umiltà. Quando noi mangiamo la matzah, che è un simbolo di umiltà, piatto, semplice, automaticamente viene la nostra fede che abbiamo dentro, perché la fede non deve essere creata, non deve essere alimentata, c'è sempre, è come un pozzo di acqua viva che c'è sempre sottoterra negli abissi, ma può essere sommerso, può essere coperto dalla sabbia e bisogna scavare. Quando noi mangiamo la matzah, noi scaviamo e tiriamo fuori questo potenziale, questa fede nascosta che abbiamo innati dentro di noi dal momento che siamo nati, dal momento che arriviamo a questo mondo. E questa è la prima medicina e la prima vitamina che abbiamo bisogno di prendere, perché è la vitamina base, perché senza questa vitamina tutto il resto non serve a niente. Allora iniziamo la prima ricarica dell'anno, anche se l'anno inizia a Tishrei, ma in realtà le vitamine vengono ricaricate secondo l'ordine di Pesach, perché noi sappiamo che l'ordine delle festività parte da Pesach, il ciclo inizia da Pesach. A Pesach noi nasciamo spiritualmente, per cui la nascita, quando nasce un bambino bisogna dargli buone vitamine per farlo crescere. Poi c'è Shavuot, riceviamo la Torah, poi Rosh Hashanah, poi Kippur, poi Sukkot. Sono le 5 vitamine dell'anno, sono le 5 ricariche spirituali che l'anima ha bisogno. E l'ordine inizia con la nascita, con la crescita, quando nasciamo, questo è Pesach. Adesso vediamo che Pesach da una parte è umiltà, che vuol dire anche fede, perché quando c'è umiltà c'è fede. Per essere umili noi dobbiamo ricordare i miracoli che Hashem ci ha fatto e dobbiamo uscire dal proprio Egitto, perché Egitto in ebraico vuol dire confine. Mezzarim, Mitzrayim viene dalla parola mezzar, che vuol dire confine. Ognuno ha il suo confine. C'è chi ha il suo confine che gli piace mangiare tanti zuccheri e si rovina la sua salute, e noi sappiamo che anche il zucchero crea dipendenza, purtroppo, e uno si rovina con le proprie mani più di qualsiasi altra persona. Può fare dei danni a uno, la persona può rovinarsi lui da solo molto di più di quanto gli altri potrebbero rovinare lui, perché lui deve essere medico di se stesso, gli altri mette un blocco, tu sei mio nemico, ti tengo lontano. Ma quando il nemico è dentro di te, come fai a tenerlo lontano? Sei te stesso che c'hai la mente che marcia, che sei dipendente di cose sbagliate, che ti rovini la salute con le tue mani. Per questa ragione arriva Pesach, è il momento di uscire dai propri limiti, e questa uscita dai propri limiti la si può acquisire tramite l'umiltà. Quando uno è umile, mangia la matzah, si ricorda che tutto è comandato da Hashem, che noi non siamo nessuno, Anche se uno dice, ma io sono abituato a fare così, io sono abituato a fumare, a alcolizzarmi, a qui, a lui, a su e giù, stare attaccato al smartphone, oggigiorno un nuovo dipendenza che supera tutte le altre. E allora come faccio? La risposta cos'è? Pesach. Pesach, siamo usciti dai limiti, dai confini. Mitzrayim vuol dire confini. Noi possiamo uscire dai nostri confini. Noi durante la festa di Pesach abbiamo la facoltà, abbiamo la forza, abbiamo la vitamina di uscire dai nostri confini. Perché? Perché nasciamo di nuovo, c'è una nuova nascita. E quando uno nasce di nuovo, una nuova persona rinasce e mangiando la mazzà riesce a trovare la forza per essere una nuova persona, per iniziare una nuova pagina a livello spirituale, a livello anche psicologico, a livello intellettuale, eccetera, eccetera. La festa di Pesach è anche la festa che bisogna parlare tanto. Perché Pesach vuol dire saltare, e noi ricordiamo il fatto che Hashem ha saltato sulle nostre case, ma Pesach vuol dire, se noi prendiamo la parola Pesach, la dividiamo in due, allora otteniamo due parole, Pesach, la bocca che parla, la sua vuol dire parlare, raccontare. Noi durante Pesach abbiamo il dovere di raccontare, raccontare il più possibile l'uscita dall'Egitto. E come facciamo a raccontare l'uscita dall'Egitto, i miracoli dell'uscita dall'Egitto, approfondire la, la Gadà di Pesach? Questo quando noi studiamo. Per questo di Pesach noi non possiamo arrivare impreparati e improvvisare. Perché se uno deve parlare per ore, deve prepararsi per più ore. Preparati un'ora, parli un quarto d'ora. Ti prepari due ore, parlerai mezz'ora. Per cui Pesach è fondamentale la preparazione. È la festa più impegnativa a livello preparativo per la donna pulendo la casa. Per l'uomo, lui non può presentarsi alla sera del Pesach e stare lì a guardare i commenti. Ah, un attimo, sì, ci sarebbe qui, ah, qua. No, non è così. Devi arrivare lì preparato, perché se arrivi Rosh Hashanah impreparato, va bene Rosh Hashanah, non devi fare qualche cosa di particolare. Kippur, Shavuot, Sukkot. Pesach no. Devi parlare, per parlare devi sapere. Per sapere devi aver studiato tanto. Siccome c'è l'imbarazzo della scelta, facciamo una piccola riflessione su Manishtana Lailaze, una famosa riflessione. Scusatemi, salto Manishtana, parliamo dei quattro figli. Diciamo una cosa veloce Manishtana, sui quattro figli, poi il prossimo. Noi diciamo che quattro figli sono: il primo è un Chacham, il secondo è un Rasha, il terzo è un Tam e il quarto è un Delishol. Ovvero ci sono quattro figli che presenziano sulla lettera sera del Sete. L'ideale è Chacham, uno che è studioso, uno che è vicino a Shem. Attaccato ci mettiamo Rasha, non si capisce perché. In ordine di importanza il Rasha deve essere ultimo. In ordine di Psukim, il Rasha deve essere il primo. Prendiamo un Rasha, lo ficchiamo attaccato al Chacham, tac lì in mezzo, non si capisce, non è né un ordine di importanza né un ordine di Psukim, perché il Rasha non è né o primo o ultimo. Ci sono diverse spiegazioni. C'è una spiegazione del Rebbe molto bella, c'è una Sikha molto, molto, molto interessante. Ma per dire una cosa breve da condividere facilmente sulla, a tavola del Seder, allora c'è un insegnamento che dice: perché sono quattro i figli e non sono cinque i figli? Perché non c'è un quinto figlio? Perché il quinto figlio, sappiamo, è il quel figlio che non si presenta neanche al Seder. E noi, il Rebbe ha detto tante volte, abbiamo il dovere di andare a cercare questo quinto figlio e far sì che lui si sieda. Perché se lui è un Rasha, è un Tam, è un Yandolishol, ognuno ha il suo difetto, ma almeno lui è lì al Seder, almeno è ancora collegato alla verità, è collegato al popolo di Israele. Ma quel figlio che non va neanche a sedersi al Seder, quel quinto figlio, quello è veramente molto grave. Quello è a rischio seriamente. Come noi sappiamo, che è statisticamente provato, che un matrimonio riformato, matrimonio conservatore, di conservative Jews, Dopo tre generazioni sono tutti goyim, non esiste più a Israele. C'è tutta una tabella, c'è un foglio che spiega in ogni da 6-7 tipi di ambienti ebraici, fa vedere in ognuno quanto dura una generazione esattamente, ed è provato che i Reform, anche se sono tutti e due ebrei, i loro figli, nascendo Reform, con una mentalità molto aperta, quasi sicuramente si sposeranno con una non ebrea, forse la convertiranno a livello Reform, forse no. La terza, seconda generazione sicuramente non farà, probabilmente non converterà. La terza sono già goyim, tutti goyim. Per cui per perseverare Am Israel, l'unico modo è andare lì al seder, presenziarsi, essere presente, perché se non sei lì presente sei spacciato. E questo, in base a questo concetto qui, possiamo anche spiegare i quattro figli, perché sono scritti con questo ordine e perché sono quattro e non tre e non cinque. Il primo figlio è Chacham. Cos'è il Chacham? Il saggio, lo studioso, colui che è sempre attaccato alle tradizioni. Il Chacham è quello lì che, se parliamo in Europa dell'Est, se parliamo nei paesi arabi, quelli che sono cresciuti nell'ambiente, hanno sempre osservato e sono attaccati alle tradizioni. Questo parliamo da sempre, tutte le generazioni. Poi c'è stata l'apertura dei ghetti, c'è stata l'apertura delle università, la democrazia, la libertà di opinione, eccetera, eccetera. Questo è già iniziato a metà dell'Ottocento e poi dopo l'inizio del Novecento. E cosa è successo? Successo che questo Chacham ha avuto un figlio, e questo figlio dice: ah papà, io non sono come te, io vado a studiare. E lui è andato, intellettuale, università, liberalismo, tutto quanto, è diventato un rascià normale. Praticamente i quattro figli rappresentano quattro generazioni, e vediamo perché sono quattro le generazioni citate nella Gadà e non cinque e non tre. Vediamo. Il padre, che è un tzaddik, che studia tutto, Chacham. Il figlio, che è ribelle perché lui è più intelligente del papà, perché lui non è antiquariato da museo, lui va a studiare, apertura intellettuale, e diventa un rascià. Il suo figlio, che ha un padre che è rascià e ha un nonno che è un Chacham, che è una persona come si deve, tutto ad un pezzo, suo figlio dice Mazot, Tam, è confuso. Perché è confuso? Perché vede il nonno che è attaccato alla religione, alle tradizioni, e ha un papà che non gli frega niente, e lui non capisce cosa deve fare. Allora si crea un conflitto dentro di lui e diventa Tam, che lui dice cos'è questo? Maomer, Mazot, cos'è questo? Non so, non capisco niente. Arriva la quarta generazione, stiamo parlando di generazioni, abbiamo detto i quattro figli corrispondono all'ordine delle generazioni, delle quattro generazioni che si degenerano dall'attaccamento delle mitzvot all'apertura del nostro secolo, dei nostri secoli. Il quarto cosa succede? Lui non ha un padre confuso, Tam, ha un nonno che è un rascià, e c'ha un bisnonno che lo vede nella fotografia con la barba. Sì, il mio bisnonno. Tutti c'hanno il nonno, il bisnonno, il trisnonno che era un rabbino, che era un ortodosso, che era un... Ma tu cosa sei? Cos'è l'ebraismo? Mica rimane sul muro, sulla fotografia del muro. Tu cosa sei? Sai com'è? Lui non ha neanche domande da chiedere, poveretto. Almeno suo padre era confuso perché aveva due facce diverse. Lui non ha neanche domande, perché quello che vede nella fotografia è un ricordo ormai lì sulla foto e basta. Allora ci dice la Gada di Pesach, ascoltate, le generazioni di degeneramento della spiritualità della traduzione di Am Yisrael sono solo quattro. Perché quattro generazioni? Perché la quinta generazione non c'è più alla tavola del Seder. Perché lui, avendo un padre che non ha domande neanche, perché non ha visto nessun esempio, avendo un nonno che è Tam, che è confuso, cosa ha visto? Il suo bisnonno Rasha che aveva il suo padre non vede più niente. Allora la quinta generazione non viene neanche alla sede del Seder, e questa è la cosa peggiore. Ma questo è normale, è automatico. Quando c'è questo degeneramento è automatico, la quinta non viene più. Per questo sono quattro i bambini, perché sono quattro le generazioni. Però c'è un altro scenario possibile. È possibile che la quinta generazione o va fuori completamente e non si siede neanche e si assimila completamente, oppure rinizia da capo e diventa chacham, perché dice: se continuo così si accorge, se io continuo così io sarò un goi, miei figli saranno goyim, Am Israel è perso. Noi non siamo venuti in questo mondo così, non abbiamo ricevuto la Torah, patto con Hashem, per diventare goyim e essere come tutto il mondo. Noi dobbiamo illuminare il mondo. Allora quando arriva la quinta generazione, che lui capisce o che fa un cambiamento nella sua vita o è completamente persa, allora lui torna indietro ad Hashem e rinizia il ciclo e diventa chacham. Ma se non si accorge del degrado spirituale e del totale, diciamo, rischio, allora per questa ragione, allora lì è molto rischioso, ed è per questo, allora non c'è, la quinta generazione non sarà presente alla sede del Seder. Per cui i cinque figli non ci sono cinque ma ci sono quattro. L'ordine corrisponde alle quattro generazioni, esattamente al degrado spirituale delle quattro generazioni. Perché non sono tre, sono quattro? Perché la quarta generazione ancora arriva al Seder. Perché comunque c'è un padre confuso e c'è un nonno Rasha, ma forse ha visto il suo bisnonno, ancora qualcosa gli è rimasto. Ma dopo di lui non c'è più niente. Allora la quinta generazione non c'è e non viene citata nel Seder. Per dirci, attenzione, quando arrivate alla quarta generazione, fai attenzione, se non fai marcia indietro e se il figlio non fa qualcosa, escerà fuori completamente da Am Israel e non ci sarà più continuità di Am Israel. Troviamo che Rabbi Elazar ben Azariah, nel terzo brano della Haggadah, anzi nel secondo se contiamo, Avadim Ha'inu, Maase Rabbi Eliezer, e nel terzo brano, Amar Rabbi Elazar ben Azariah. Il terzo brano della Haggadah dice che Rabbi Elazar ben Azariah, io sono come uno che ha 70 anni. Perché dice sono come uno che ha 70 anni? Perché lui ne aveva 18 anni, dice la Gemara. E come mai lui dice che è uno come di 70 anni? C'è nel Talmud, trattato di Brachot, una lunghissima storia, molto complessa e molto bella, di come lui aveva compiuto 18 anni ed era stato nominato il capo del Sanedrio, il capo del Beddin, dello studio, il Nassi, il capo di Am Israel, dello studio di Am Israel. Ma lui aveva solo 18 anni e ha detto: no, io non posso, 18 anni, chiedo a mia moglie. Sua moglie dice: no, non hai i capelli bianchi. In quel giorno crescono tutti i capelli bianchi, all'improvviso invecchia. E lui capisce che è un segno dall'alto, che lui deve accettare questo incarico molto importante. Lui dice, Rabbi Elazar ben Azariah dice nella Mishnah, io sono come uno che ha 70 anni. Perché come uno ha 70 anni? Perché io ne ho 18 di anni. Ma sembro come uno 70 anni e non ho potuto meritare di stabilire la halakha che di notte bisogna ricordare l'uscita dell'Egitto. Questo è quello che lui sta dicendo, dove io non ho trovato la fonte, non ho potuto stabilire così la halakha, fino a che l'ho trovata da Benzoma, che Benzoma dice le matte scorci mi siete con gli amici e porta la prova. Ok, la Rizal dice, per quale ragione Rabbi Elazar ben Azariah, il capo del Nasi di Am Israel, lui dice sono come un settantenne e non dice che sono come un sessantenne. Anche un sessantenne ha la barba bianca, sono come un ottantenne. Perché proprio 70 anni? C'è una ragione, dice la Risa. La Risa dice che tutte le neshamot c'è un calcolo. La neshamot di Rabbi Elazar ben Azariah, lui è l'anima di niente meno che Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi viene paragonato, lui da solo, a Moshe e Aaron messi insieme. Moshe e Aaron bechoanav, u Shmuel bekoreshmo. Lui da solo, una bomba. Quanti anni ha vissuto Shmuel HaNavi? 52 anni. Siccome Rabbi Elazar ben Azariah ne ha 18, per cui lui, accumulando i 52 precedenti del ciclo precedente, lui ne ha 70. Per questo lui dice, io sono come un settantenne, non sessantenne. Dice la Rea Kadosh, lui è la stessa anima, per questo dice 70 anni. Bene, adesso lui dice così, una cosa molto strana: siccome sono uno che come se ha 70 anni, non so come mai non sono riuscito a stabilire l'alakha che bisogna ricordare l'uscita dell'Egitto anche di notte. Rebbe chiede una domanda molto semplice: scusa, ma tu hai 18 anni, sembra che ne hai 70 perché la barba bianca. A livello spirituale va bene, tu sei l'anima precedente ciclo, e va bene anche quello. Ma alla fine della storia, tu quanti anni hai? 18. E perché ti illudi di pretendere che la halakha deve essere stabilita come tu vuoi, che anche di notte bisogna ricordare l'uscita dell'Egitto, quando ancora non è che hai lo studio di un settantenne, hai lo studio di un diciottenne? E Rebbe risponde con un insegnamento di vita incredibile. Cos'è l'insegnamento di vita? La nostra generazione è composta da anime, tutte le anime che ci sono nel mondo adesso, ebraiche, sono anime riciclate. Non ci sono anime nuove come una volta, sono tutte anime che erano già qua, hanno già fatto il percorso, hanno fatto mitzvot, hanno studiato Torah, hanno fatto tantissimo. Anche se uno sconvertito, lui è un'anima, ci sono molte persone, molte anime che non avevano corpi dove andare, sono andati nel corpo, sono convertiti. Sono tutte anime già state in questo mondo in cicli precedenti. Quando una persona si trova nel galù, si trova in un posto, ha delle tentazioni che non riesce a vincere e si sente un po' imprigionato spiritualmente, psicologicamente, quello che è, deve sapere che lui non sta solo operando con i suoi meriti, con le sue forze spirituali, ma lui è un bagaglio precedente di cicli precedenti, svariati cicli precedenti, dove c'è un tesoro infinito. E se Rabbi Elazar ben Azariah dice: io sono come un settantenne, lui pretendeva di avere la saggezza di un settantenne, perché? Ma tu ne hai 18 anni? No, io ho vissuto prima 52 anni, ero Shmuel Hanavi, adesso io sono un settantenne a livello di studio, a livello spirituale, posso pretendere che l'Alakha venga stabilito come me? Ah, allora se è così, noi impariamo che ogni persona al mondo ha un bagaglio infinito di cicli precedenti, e anche se gli sembra che il mondo è impossibile, il galut, il buio è impossibile, la situazione è impossibile, non riesce a vincere il tentazione, deve sapere che lui ha la forza, basandosi su tutto quello accumulato precedentemente dalla sua anima nei cicli precedenti. Ok, uno può dire: mi va bene questo, ok, capisco che io non sono da solo, ma opero con delle forze superiori che neanche mi rendo conto di avere, che ho accumulato precedentemente. Però c'è un problema: la mia anima, quando era già in questo mondo e ha fatto tantissime mitzvot, sicuramente ha fatto tanta Torah, una volta tutti studiavano la Torah, non è come oggi. Allora, però potrebbe essere che anche la mia anima ha fatto tanti peccati. Allora, così come ho tutte le mitzvot e Torah accumulate nei cicli precedenti, io potrei avere anche i peccati fatti nei cicli precedenti. La risposta è no. Perché? Perché le mitzvot sono eterne. E come dice il Tanya per il capitolo 25, quando uno fa una mitzvah crea una unione con l'infinito che è eterna e non cessa mai questa unione, perché Hashem va di sopra del tempo e lui si è legato ad Hashem, questa unità, questa unione infinita è nitzchit, per sempre. Rebbe spiega anche questo, come mai mettere tefillin a una persona anche una volta solo nella vita, hai creato un'unione eterna con Hashem, con quella persona che non ha limiti, poi bisogna mettere ogni giorno, ma comunque questa mitzvah rimane in eterno. Le mitzvot rimangono in eterno perché sono legate ad Hashem, Hashem è eterno, e anche le mitzvot che sono un'unione con Hashem diventano anche eterne. Mentre i peccati che sono una falsità, i peccati che sono un'illusione, allora non è che il peccato rimane in eterno. Un peccato fatto finisce lì, il godimento di un peccato finisce lì, non è che lo trascini e ce l'hai in eterno. Per cui le mitzvot precedenti rimangono in eterno. Le avero precedenti invece finiscono. E allora noi impariamo che cosa? Impariamo da Pesach, da Rabbi Elazar ben Azariah, della Gadà di Pesach, che noi abbiamo il carico spirituale di tutti i cicli precedenti, ma non abbiamo le averot dei cicli precedenti, perché le averot sono nulle, non hanno eternità. Le mitzvot sono eterne e si accumulano e rimangono per sempre, per cui noi abbiamo tutti quanti un tesoro infinito che trasciniamo, che non sappiamo neanche di avere, e invece noi siamo tutti dei grandi tzaddikim, come Rabbi Bezalel, che abbiamo tutte le mitzvot, tutti dei cicli precedenti. Tutto questo c'entra molto con Mashiach, la redenzione, la Geula, che noi festeggiamo e aspettiamo, in particolare nel mese di Nisan, ma ancora più in particolare la sera di Pesach, perché visto che siamo stati redenti per la prima volta in questa sera, noi ci auguriamo che questa sera sarà la conclusione della redenzione totale, perché tutto ciò che inizia tende a concludersi nello stesso periodo, per cui è molto più propizia la redenzione nel mese di Nisan, ma in particolare il 15 di Nisan. Ebbene, noi sappiamo che la nostra generazione è la redenzione che meriterà la Geula, la futura redenzione. Per quale ragione la nostra redenzione, che è molto più bassa delle altre, con quale logica noi possiamo meritare qualcosa che non hanno meritato gli altri? La risposta, sapete cos'è? La risposta dicerebbe che noi siamo come un nano sulle spalle del gigante. Il gigante erano loro, noi siamo un nano, ma il nano comunque è quei pochi centimetri in più che può vedere più lontano. E questa è la nostra grandezza, che noi siamo il nano che si aggiunge al gigante, a tutte i giganti, tutte le generazioni precedenti che erano dei giganti. Ma si può chiedere la domanda: come è possibile che noi siamo nano sul gigante? Ma allora le generazioni precedenti hanno fatto anche tanti peccati, allora perché diciamo che noi siamo sulle spalle del gigante, quando il gigante non è solo gigante positivo, anche potrebbe essere gigante in negativo, c'è il peccato del vitello d'oro, che è il peccato in assoluto. La risposta cos'è? I peccati non si accumulano, i peccati non rimangono in eterno, i peccati non hanno un valore eterno, si annullano, ed è per questa ragione che noi siamo il gigante, sulle spalle del gigante a livello spirituale di Kedusha, e non siamo sulle spalle del gigante dei peccati, perché i peccati fatti se ne sono annullati, mentre le mitzvot che sono eterne rimangono in eterno, e noi usufruiamo del gigante di tutte le generazioni precedenti, ci troviamo sulla spalle di questo gigante e abbiamo l'aggiunta di quel poco che noi abbiamo fatto in confronto alle altre generazioni, siamo a poco, ma quel poco in più che basta per concludere e portare la Geula. Per cui, così come Rabbi Elazar ben Azariah dice: io pretendo di essere un settantenne, di avere la Lachah come me, come un settantenne. Ah, ma non ne hai? Sì, ce le ho, però A livello spirituale, a livello fisico, guardate la mia barba, guardate come sembro un settantenne. Da qua noi impariamo che cosa? Che una persona, il bagaglio che lui ha, non solo che lo rinforza spirituale a livello di Chuchma Bin Adat, non solo che lo rinforza a livello di Midot, Chesed Gvurat Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut, non solo che lo rinforza a livello di Machshava Dibur Maaseh, ma anche a livello fisico trasforma il suo fisico. Eleva il suo fisico, il nostro fisico è elevato dai nostri cicli precedenti, come nel caso di Rabbi Elazar ben Azariah. Il nostro midot, il nostro intelletto, il nostro pensiero, la nostra parola, tutto questo viene elevato, e tutto questo ci dà una carica, una forza che ci può permettere di far fronte e superare i più difficili ostacoli della vita e di questo galut. In merito a questo, noi speriamo tutti di poter uscire dall'Egitto, dal nostro Egitto, e di poter così avere la forza di portare la redenzione finale, come c'è scritto infatti che a Nisan si sono stati redenti, e a Nisan, cioè di questa idea di Rabbi Elazar ben Azariah, è parallela al concetto della redenzione messianica, che appunto è uno dei concetti fondamentali della sera del Seder. Vediamo la conclusione di questo brano e concludiamo con questo. Cosa c'è scritto alla fine del brano? Lui ha detto: non ho saputo da dove stabilire questa halakha che anche di notte bisogna ricordare l'uscita dell'Egitto. Qua non stiamo parlando della notte di Pesach, stiamo parlando della notte in generale, perché siccome siamo di notte, se di notte bisogna ricordare l'uscita dell'Egitto, allora non si capisce. Come mai noi di notte dobbiamo ricordare l'uscita dell'Egitto? Se di notte dobbiamo ricordare, se di notte non c'è la mitzvah di ricordare l'uscita dell'Egitto, come mai noi allora siamo qui di notte a ricordare? Allora lui porta una prova. Quale prova? Dice: Benzuma ha portato la prova. C'è scritto nel Pasuk: C'è scritto nel Deuteronomio, nella parasha di Re, c'è scritto: finché tu ricorderai l'uscita dell'Egitto tutta la tua vita. Perché c'è scritto tutta la tua vita? Kol yemei chayecha. Yemei chayecha, la tua vita, sono i giorni. Kol yemei chayecha, la via le lotte, per includere anche le notti. Anche di notte noi abbiamo il dovere di ricordare l'uscita dell'Egitto. Ah, Chachamim omrim, questa è la drasha. Di notte bisogna ricordare l'uscita dell'Egitto, c'è una mitzvah. Per cui Benzoma ha aiutato, la drasha di Benzoma ha aiutato Rabbi Elazar ben Azaria a provare che la sera di notte c'è un obbligo di ricordare l'uscita dell'Egitto. Per cui adesso che siamo di notte, la sera di Pesach, sicuramente a maggior ragione abbiamo la mitzvah, perché ogni notte, comunque anche la notte, è un momento doveroso di ricordare l'uscita dell'Egitto. Bene. Però conclude tra l'altro questo pezzo qui, questo brano qui, è una Mishnah del Trattato di Brachot. Conclude la Mishnah, la Gadah dice, la citazione della Mishnah, Chachamim dicono no, non c'è bisogno un pasuk per imparare che di notte bisogna ricordare l'uscita d'Egitto. Perché? Quando tu dici Yom, un giorno, vai ieri, vai boker Yom Echad, era notte, era giorno, era mattino, era notte, Yom Echad, un giorno. Quando ti dice la Torah Yemei Chayecha, tutta la tua vita devi ricordare l'uscita d'Egitto, sia giorno che notte. Chachamim sono in disaccordo con la spiegazione di Benzoma, che Yemei Chayecha i giorni, con Yemei Chayecha anche la notte, non c'è bisogno di un pasuk. Allora cosa fate voi Chachamim col pasuk, con la parola kol che è in più? Noi impariamo da questo kol che anche quando ci sarà l'era messianica, anche quando ci saranno i grandi prodigi, meraviglie infinite dell'era messianica, potremmo pensare che in quel momento non dovremo più ricordare l'uscita i miracoli dell'uscita dell'Egitto, che in confronto saranno delle bazzecole in confronto a questi grandi prodigi che vedremo. Allora viene la Torah e dice no, l'uscita dall'Egitto va sempre ricordata. Kol yemei chayecha viene a includere l'era messianica, che anche durante l'era messianica, nel periodo della redenzione futura, Yemot HaMashiach, noi ci sederemo lo stesso sulla sede del Seder. Noi mangeremo la mazza, anche se saremo tutti umili, in quel momento non ci sarà più il male, non ci sarà più l'orgoglio, non ci sarà più l'odio, la gelosia, ma comunque ci sederemo, berremo i quattro kosot di vino e diremo: ah, in questo giorno Hashem ci ha fatto grandi miracoli, ma adesso ne abbiamo visto dei miracoli molto più grandi. Ma noi non dobbiamo mai ricordare, mai dimenticare i miracoli passati, anche se in confronto a quelli che abbiamo visto adesso sono proprio piccoli piccoli, ma noi non dimentichiamo mai niente e siamo sempre riconoscenti per ogni miracolo, anche se in confronto a quello che vediamo adesso niente, quello lì sempre grazie a Hashem, e ci sediamo a ricordarci i miracoli che tu ci fai in ogni momento. Dice Rebbe Rajatsu questa frase, conclusione finale, da cui noi abbiamo un insegnamento di vita molto importante legato alla Geulah. Se noi nell'era messianica ci sederemo e ricorderemo i grandi prodigi, i grandi miracoli dell'uscita dell'Egitto, anche se in confronto sono niente, in confronto ai miracoli che noi vedremo allora, nonostante noi non dobbiamo mai dimenticare niente, siamo sempre riconoscenti. Dice il Rebbe Rajatz, il sesto Rebbe di Lubavitch, che questo brano si può leggere anche in maniera un po' diversa. Kol yemei chayecha, se tutta la tua vita sei riconoscente per i miracoli che Hashem ti ha fatto, che Hashem ti fa sempre, e i miracoli dell'uscita dall'Egitto, fino ai miracoli tuoi costanti che ci fa ogni giorno e ci salva in ogni generazione da ogni oppressore, Kol yemei chayecha, tu ringrazi Hashem per i miracoli che ci ha fatto e ci fa in continuazione, Leavi Yemot HaMashiach. Non vuol dire più Leavi, Leavi si può leggere tradurre in due maniere. In ebraico Leavi potrebbe voler dire includere, nel Talmud si dice Leavi, includere l'era messianica, Leavi. Oppure Leavi potrebbe voler dire per avvicinare l'era messianica. Sai come avvicinare l'era messianica? In questa sera molto propizia per portare la redenzione, la Geulah ti dà. Sai come fare, cos'è il modo migliore per avvicinarla? ringraziare Hashem per i miracoli che ci fa sempre e ci ha fatto, ed essere riconoscente. Quando tu dici Hashem grazie per i miracoli, Hashem grazie per i miracoli, l'uscita dall'Egitto, e sei felice, gioioso, e bevi quanto bicchiere di vino, le avvi per avvicinare, non solo per includere, ma avvicinare l'era messianica. Una delle chiavi più importanti per portare la redenzione è essere riconoscente, che la riconoscenza è la base dell'ebraismo, perché se uno non è riconoscente, allora non ha niente a che fare con Hashem. Tutta la ragione che noi siamo in dovere di ringraziare, di fare le brachot, siamo riconoscenti, che dobbiamo, la riconoscenza è la base della fede. E allora noi, tramite una lezione di riconoscenza, che noi ricordiamo sempre i miracoli che Hashem ci ha fatto, noi facendo questo abbiamo la possibilità e la facoltà di avvicinare l'era messianica, le havi le moto Moshiach. E questo è quello che noi diciamo nel verso Odu Lashem Kitov Kilolam Chazdo. Cosa vuol dire Odu Lashem Kitov? Questo è l'inizio del verso del 118, capitolo 118. E quest'anno leggiamo il capitolo 118 come capitolo del Rebbe, perché siamo entrati nel 118esimo anno della nascita del Rebbe, e leggiamo come capitolo del Rebbe capitolo 118. E cosa diciamo? Odu Lashem Kitov Kilolam Chazdo, ringraziamo Hashem per il bene che ci ha fatto, che ci fa sempre. Ma si può anche leggere con una virgola in mezzo: Odu Lashem Kitov, tu ringrazi Hashem per tutto il bene che ti ha fatto, virgola Kilolam Chazdo, lui in eterno ti farà del bene. Quando tu riconosci il bene che c'è, dici ti alzi la mattina, grazie, e guardi il mezzo bicchiere pieno, e grazie quel che ho, e ti ringrazio Hashem, come sei bravo, ma c'è un mezzo bicchiere vuoto, c'è tre quarti di un bicchiere vuoto, c'è quattro quinti di un bicchiere vuoto, tu non guardi il vuoto, guardi il pieno. O due Hashem, che tu ringrazia Hashem per il bene che ti ha fatto, che lo l'hanno fatto, sei garantito, Hashem ti farà sempre il bene, ti darà tutto quello che vuoi. E questo quando lo facciamo la sera del Seder? Perché quando la sera del Seder noi siamo riconoscenti per il miracolo che Hashem ci ha fatto e lo ringraziamo, allora dice Chachamim Omrim Kol Yom Chayecha, ringrazia Hashem per il miracolo che ti ha fatto, la Evili Mot Moshiach. Facendo questo tu riesci a avvicinare, noi abbiamo il merito di avvicinare la Geulah, che noi presto, sicuramente questo mese, oggigiorno, potremo vedere la Geulah Shlema. E come diciamo alla fine della Haggadah, Shana Abba Yerushalayim, prossimo anno saremo a Yerushalayim, ma non prossimo anno, adesso saremo a Yerushalayim e automaticamente prossimo anno saremo lì per celebrare il Korban Pesach nel Beit HaMikdash. Yerushalayim ricostruita, bimherah beyamenu, amen.